Il tema di oggi è la manifestazione del pensiero nella prima ora, garanzie e limiti, nella seconda ora in particolare libertà di stampa e regime della televisione. Dunque, la libertà di manifestazione del pensiero è sancita dall'articolo 21, che dicono tutti, qui l'intestazione è a ognuno, non solo ai cittadini, hanno un diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Poi inizia una lunga disciplina della stampa, che riguarda il secondo comma, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, e nel sesto comma si pone un limite: sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce adeguati provvedimenti a reprimerne la violazione. Allora, noi abbiamo un articolo 21 che, primo, si riferisce non alla libertà di pensiero, come spesso sinteticamente si dice, ma alla libertà di manifestazione di pensiero, e su questo una qualche riflessione merita farla. In secondo luogo, stabilito dal principio generale, si preoccupa di una particolare forma di manifestazione del pensiero, che è la manifestazione del pensiero tramite stampa. E poi finisce col porre un unico limite alla libertà di manifestazione del pensiero legata al buon costume. E su questi primo e ultimo comma cerchiamo di cogliere un po' i significati. Perché dicevo, si tratta di libertà di manifestazione del pensiero e non di libertà di pensiero? Perché fortunatamente il nostro costituente sapeva quello che scriveva, cosa che si è persa nel tempo, e di conseguenza non si è mai sognato di stabilire il principio di libertà di pensiero, perché la libertà di pensiero, viva Dio, ce l'abbiamo tutti, anche la libertà di non pensare, che anzi si sta diffondendo sempre di più. Nel senso che quello che c'è dentro nella nostra testa nessuno la può sondare, e mai il diritto in un sistema giuridico fatto da persone intelligenti si sognerebbe di andare a porre dei limiti alle attività interne, per cui così come non c'è una libertà di fede religiosa, ma c'è una libertà di culto, cioè della manifestazione esterna di una fede, non c'è una libertà di pensiero per il semplice fatto che quello che interessa la comunità è come il pensiero si manifesti. Per cui il regime di garanzia e di disciplina sta nelle forme di manifestazione delle proprie attività interne, di tipo intellettuale, vagamente intellettuale. Per cui che uno creda nel miracolo del caco oppure nel culto del Dio Bosco, sono cavoli suoi, sono cavolissimi suoi, e nessuno può andare a indagare le sue attività. Quello che diventa oggetto di manifestazione, oggetto di disciplina, è la manifestazione di queste attività interne. I fenomeni gastrointellettuali non interessano il diritto. Però evidentemente tutta l'attività esterna, anche quella gastrica, ha una rilevanza giuridica. Di quella gastrica si occupa il diritto amministrativo sui rifiuti, gli scarichi, eccetera, di quella intellettuale si occupa il diritto costituzionale, se mi sentono gli attivisti si offendono. Okay? E il problema è che se uno crede nella natura religiosa del pino natalizio, il problema è che il giorno dopo non si metta a dar fuoco agli altri alberi o a tagliare tutti i pini. Perché allora la sua attività esterna avrebbe un riflesso sociale e come tale dovrebbe essere disciplinata. Vedete, è vero che l'articolo 21 è la specifica norma sulla libertà di manifestazione del pensiero, ma le sue connessioni sono strette con molte altre norme, tipo l'articolo 19, dove tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, è un'espansione dell'articolo 21, no? La fede religiosa è una forma di manifestazione del pensiero particolarmente tutelata, ma vedete che anche lì si parla di professare liberamente. Il professare non è credere, professare è un'attività esterna ed è libero anche per chi vuole passare in giro per le case dicendo io porto parola di veritas oppure a vendere la Bibbia o quello che è. Quella è una manifestazione del pensiero. Così come, per esempio, l'articolo 33, dove dice l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento, pone anche qui una tutela rafforzata di una libertà di manifestazione del pensiero, perché l'arte e la scienza si considerano parti specifiche della generica libertà di manifestazione del pensiero, è particolarmente tutelata soprattutto perché è libero l'insegnamento, che è l'attività esterna. L'arte ha sempre un'attività esterna, è ovvio, l'espressione artistica interiore ancora non si è fatta nessuna mostra, non a caso si parla di mostra, la mostra è l'esternazione di un'attività artistica. La scienza, anche lì, quando si dice che la scienza è libera, guardate che questa è una norma di estrema delicatezza, quando si dice che la scienza è libera, si dice qualcosa che non riguarda l'attività scientifica che uno fa a casa sua con la scatola del piccolo chimico, è l'attività scientifica che porta anche a una serie di operazioni che sono proprie della scienza, che non sono solo l'insegnamento della scienza, ma anche la sperimentazione. E dove la scienza finisca e incominci la sperimentazione è un problema che nessuno sa decidere. Io sto facendo, sto studiando la fusione del nucleo, non è che posso mettermi in cantina a fondere il nucleo, no? Eppure c'è la libertà di scienza, ma la libertà di scienza ha una serie di concretizzazioni che sono socialmente rilevanti. Se io faccio sperimentazione genetica sui topolini, ovviamente questo significa che in cantina c'è una sacca di topini appesi per la coda, e magari qualcuno dice poveri topini. Se poi invece se i topini la facciano sui cani, e magari che ci sono anche su qualche umano che passa di là, faccio sempre scienza, ma evidentemente la mia attività protetta ha delle proiezioni sociali che non possono essere senza discipline. E di conseguenza il problema che si pone è dove c'è la tutela e dove finisce la tutela. E vedete che anche qui la metafora dell'ombrello funziona abbastanza. Io sono libero di fare scienza, posso fare e scrivere tutto quello che voglio, ma se la mia attività scientifica comporta un'attività di sperimentazione, lì incomincia a spostarsi il centro della tutela e ad essere sempre meno protetto dall'ombrello. Per esempio, se io faccio clonazione umana, tutti mi sparano addosso, perché la clonazione umana è considerata un comportamento moralmente, eticamente, socialmente, eccetera, intollerabile. E di conseguenza la mia attività scientifica finisce con essere fuori dall'ombrello. Poi magari c'è un brillante legislatore che mi invita anche di fare attività di sperimentazione sugli embrioni, perché sono uno di noi, e di conseguenza vanno messi in frigorifero finché non si estinguono. Non possono morire perché non sono mai nati, ma sono messi in frigorifero. E noi paghiamo per fare la sperimentazione non sulle cellule staminali, ma sulle tecniche per conservarli meglio. Lasciamo perdere. Allora, non è un'attività interna quello che interessa, ma è un'attività esterna. E l'attività esterna può essere che confligga con infiniti altri interessi. La nostra Costituzione pone solo un limite esplicito, che è il limite del buon costume. E noi dobbiamo riuscire a capire innanzitutto che cos'è il limite del buon costume. Preso una sentenza a caso che ci dice qualcosa a proposito. Sin dalla sentenza 9, questa è una sentenza del 92, che è un'interpretativa di rigetto, che quindi dichiara non fondata nei sensi in cui motivazione la norma che punisce penalmente, 528 del codice penale, chiunque lo scopo di farne commercio o distribuzione detiene scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, per violazione dell'articolo 21. Quindi questo è il problema della cosiddetta pornografia e in particolare la fattispecie e il solito giornalaio che aveva un po' di riviste porno appese qua e là. Allora, che la pornografia sia contro il buon costume pare che sia un dato assodato, nel senso che, come vedrete da questa sentenza, la nostra Corte Costituzionale, ma diciamo è unanime la nostra giurisprudenza, ritiene che il buon costume sia legato strettamente al pudore sessuale, per cui è il problema del pudore sessuale che fa scattare il buon costume. È il motivo per cui alla televisione può comparire benissimo un film dove si vedono gli organi interni di uno, perché magari c'è un altro che se li mangia, fa un sano cannibalismo che non offende il buon costume, ma se compaiono gli organi esterni invece la curia si solleva, perché è un'offesa del buon costume. Io questa cosa, non avendo avuto una forte educazione cattolica, come voi potete capirlo, lo trovo ributtante. Io personalmente sono legato all'idea che sono meglio gli organi esterni che quelli interni, così in linea di massima, e offende il mio personale senso del buon costume l'idea di avere dei film dove la gente si squarta, che uno ti caccia la mano in gola, ti dà fuori il cuore, e lo trovo leggermente offensivo del mio senso personale del buon costume, però è un'opinione isolata, ma vi dà l'idea di quale sia il problema che si tira dietro la questione del buon costume, e cioè della carica soggettiva. Nulla di particolare, il diritto è fatto di queste espressioni che sono espressioni cosiddetti concetti indeterminati, oppure in Germania si distingue, concetti bisognosi di integrazione assiologica, cioè che richiedono valutazione, concetti valutativi. Lo studierete anche in diritto privato, la tutela dell'affidamento, il buon senso, il comportamento del buon padre di famiglia, che sono classiche clausole del diritto privato, sono tutte clausole valutative. Che cos'è il comportamento del buon padre di famiglia? A parte che bisogna vedere se esiste ancora il buon padre di famiglia, forse se ne è scappato, essendo stato stufo di fare il buon padre di famiglia. Ma sono concetti che continuamente sono messi nel diritto, che fanno investire chi ragiona come gli ingegneri hanno bisogno dei concetti esatti, per cui sarebbero pronti a fare un catalogo delle cose che offendono il buon costume. Ahimè, le cose che offendono il buon costume sono delle cose che non possono essere predefinite, perché sono soggettive, non solo sono soggettive, ma cambiano a seconda delle situazioni. Abbiamo avuto... Adesso devo dire un po' di tempo che le cronache estive non portano più la cronaca del solito arrivo del procuratore vestito di nero con i carabinieri vestiti di nero in spiaggia che vanno a fare la multa o a fare procedimenti penali contro le signorine che se ne stanno più o meno discinte. Ecco, qual è il costume da bagno che offende il comune senso del pudore, come dice il codice penale, o il buon costume, come dice la Costituzione, non è una cosa predeterminabile. Ed è un problema. Ed è un problema, perché sono concetti sostanzialmente soggettivi, in cui il giudice deve farsi interprete di una comunità, per cui è probabile che il costume da bagno, che non è offensivo del buon senso del comune, in una certa spiaggia, lo è in un'altra spiaggia, perché in quell'altra spiaggia magari è frequentata da bambini, forse anche dai papà dei bambini, magari. Insomma. nella città da cui io sostanzialmente prevalentemente vengo, cioè Trieste, c'era ai suoi tempi, adesso non c'è più per una questione di inquinamento, uno stabilimento balneare che per volontà degli utenti era diviso da un muro maschi e femmine, perché si riteneva che questo fosse più piacevole. Dall'altra parte del golfo c'era una spiaggia che era sostanzialmente dei nudisti, non perché la gente sia diversa, ma perché la gente ha diversi modi di fare andare al mare, e sono cavoli suoi. Allora, voi capite che questo è un problema anche di luogo, ma non solo di luogo geografico, per cui Trieste è diverso da Trapani, ma è anche dello stesso luogo, della stessa frequenza, e quindi frequentazione, e quindi in qualche modo nel valutare ciò che offende il comune senso del pudore e ciò che non offende, il giudice deve farsi interprete di queste situazioni. C'è stato qualcuno che è andato col centimetro in spiaggia a misurare la tela esposta, sul serio, è capitato, il pretore con il centimetro, buone le scuse, e c'è stato qualcuno che ha fatto dei sondaggi, che ha commissionato dei sondaggi d'opinione per sapere qual è il senso del comune, giudice, qual è il senso del comune prevalente della comunità, come se questo fosse un problema. Se io vado in bikini, non io, perché insomma in bikini faccio la mia figura, insomma. Io signorina, vado in non è una forma di outing, vado in spiaggia in costume da bagno, è una cosa diversa che se vado al supermercato in costume da bagno, o se vado a confessarmi in chiesa in costume da bagno, dove il diavolo mi insegue quel forcone subito. Mentre in costume da bagno, magari in spiaggia, nessuno mi dice niente, ma come credete che... E sono valutazioni oggettivamente soggettive. Allora, dice la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza 9 del 65, questa Corte ha chiaramente affermato che il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge e del sentimento morale dei giovani. Voi siete giovani? Avete un sentimento morale? Ecco, è la fattispecie. Ed apre la via al contrario del buon costume, cioè al mal costume. E come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere cioè di regole e di comportamenti contrari ed opposti. Tutta la battaglia sull'obbedico denudato nelle scuole è per esempio legata a questo problema del buon costume. Successivamente la stessa Corte ha pure affermato che, rientrando tra i concetti non suscettibili di una categorica definizione, concetti indefiniti, il buon costume è dotato di una relatività storica dovuta al fatto che varia notevolmente secondo le condizioni storiche d'ambiente e di cultura, ma tale relatività, precisato la Corte, non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato. Vedete, qui c'è un problema molto, molto serio, e cioè che si parla di un reato. Il 528 del codice penale, ho messo talmente tanti segni che ormai non riesco neanche più a capire, 528, dice l'articolo 528, il 527 dice: chiunque in luogo pubblico, aperto e esposto al pubblico, compie atti osceni, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni. 3 mesi a 3 anni non sono uno scherzo. 528, che è questo qui di cui parla la Corte, chiunque lo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni, è punito da 3 mesi, 3 anni. Il 529 ci dice: La rubrica dice atti e oggetti osceni, due punti, nozione. Qui il codice, che è stato costruito da giuristi che sapevano costruire le cose, prima pone una serie di reati che girano intorno al concetto di atto osceno e poi dice, adesso vi do la nozione. Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni 18. Vedete, qui la nozione di atto osceno è legata al comune senso del pudore, dove il comune senso del pudore non è definibile. È il giudice che se ne deve fare interprete, non solo, ma deve anche vedere se la questione che offende il comune senso del pudore, l'oggetto, sia un oggetto pornografico, e pornografico lo è in quanto offende il comune senso del pudore, per cui è tautologico, oppure se è un'opera d'arte o di scienza. Come sapete che su questo c'è sempre stata una grande polemica. Un film porno è porno se viene definito porno, se no è un'opera d'arte, il nudo artistico, no? La solita questione su cui si gira, rigira, 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 no? Dov'è che il nudo artistico smette di essere un'opera d'arte e diventa un prodotto pornografico? Chi è che lo valuta? Sono tutte questioni tendenzialmente soggettive e incerte, che cadono però in una situazione in cui la soggettività e l'incertezza non ci dovrebbe essere, che è la norma penale. Quando studierete il diritto penale saprete che il dogma del diritto penale è la determinatezza della fattispecie penale. Cioè si ritiene che l'articolo 25 della Costituzione, che peraltro non lo dice espressamente, laddove dice nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, e quindi pone il principio di legalità delle pene, richieda non soltanto una generica legalità, ma una riserva assoluta di legge, non solo una riserva relativa, è una determinatezza della fattispecie penale, per cui la fattispecie penale deve essere precisa e non ammette l'estensione analogica. Non si può, da una norma penale, da una disposizione penale, evincere una norma penale che estenda la fattispecie. La fattispecie va sempre interpretata restrittivamente, perché la sanzione penale, siccome colpisce la libertà personale, è un'eccezione a un diritto costituzionale, è una limitazione al diritto costituzionale e come tale è soggetta a interpretazione restrittiva. E tutto questo porta la scienza penalistica, non soltanto, a contestare tutte le norme giuridiche che non siano determinate, non ne abbiano fattispecie penali determinate, perché quando si dice omicidio si fa presente una precisa fattispecie. Tizio che uccide Caio e ne procura la morte. E quella è la fattispecie precisa, mentre l'atto osceno non è una fattispecie precisa perché comporta un concetto valutativo e per questo viene periodicamente contestata dai giudici dicendo io come faccio ad applicare una norma penale che non è determinata ma chiede a me delle valutazioni soggettive, per cui ciò che può essere osceno per me può essere invece opera d'arte o comunque non osceno per un altro giudice. Qual è la legalità, la legittimità costituzionale di una fattispecie penale così elastica? Per questo la Corte dice, varia nel tempo e nel luogo, ma tale relatività non impedisce che il suo significato sia sufficientemente determinato. Poiché trattandosi di un concetto diffuso e generalmente compreso, in base ad esso è ragionevolmente possibile che in un determinato momento storico si sia in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni, secondo il comune senso del pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano.
annotatevi questo nel tempo e nelle circostanze, perché vedremo che è una clausola importantissima nella libertà di espressione. Bisogna inoltre notare che l'interprete della Costituzione, insieme al legislatore in sede di attuazione del bilanciamento dei valori costituzionali, attraverso le proprie scelte discrezionali, deve attenersi all'imprescindibile e imprescindibile criterio ermeneutico secondo cui, poiché la Carta fondamentale accoglie e sottolinea il principio per il quale il di più di libertà soppressa costituisce abuso, ne consegue che si può limitare la libertà solo per quel tanto strettamente necessario a garantirla. Qui interviene un ragionamento molto interessante sul bilanciamento. Perché interviene il bilanciamento? Perché vedete, in sostanza l'articolo 21 viene letto come un articolo che pone due valori, due interessi. Uno la libertà di espressione, l'altro il comune senso del pudore. Per cui io sono libero di esprimermi, ma la mia libertà di espressione non deve offendere gli altri. Non è che posso girare per la strada offendendo tutte le signore o commentando sul mestiere della madre di tutti quelli che io incontro. Perché quello non sarebbe più la mia libertà di espressione, ma sarebbe già un comportamento, come vedremo, lesivo di altri valori. E questi valori possono essere anche il buon costume, anzi l'unico valore introdotto in Costituzione come contrappeso alla libertà è il buon costume. Allora dice la Corte, qui bisogna procedere a un bilanciamento, e la regola del bilanciamento è che il diritto costituzionale, la libertà costituzionale, non può essere compressa oltre la misura necessaria per proteggere l'interesse in conflitto. Per cui il bilanciamento è un bilanciamento che consente di erodere la libertà quel tanto che serve per garantire gli altri interessi. Dice ancora la Corte, in altri termini, ciò significa, comune senso del pudore è piuttosto diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, nel senso che denota le condizioni essenziali che in relazione ai contenuti morali e alle modalità di espressione del costume sessuale in un determinato momento storico siano indispensabili per assicurare, sotto il profilo considerato, una convivenza sociale conforme ai principi. La contrarietà al sentimento del pudore non dipende dall'oscenità di atti o di oggetti in sé considerati, ma dall'offesa che può derivarne al pudore sessuale, considerato il contesto e le modalità. Qui in sostanza poi la Corte finisce dicendo la norma che punisce la propaganda, il commercio, la diffusione di materiale pornografica non è illegittima, ma nel senso in cui la motivazione. E cioè non è illegittima soltanto quando, solo perché è legittimo punire penalmente i comportamenti che concretamente offendono il senso del pudore. E questo dipende dalle modalità con cui si svolgono i comportamenti. Si sta parlando di un giorno. Dica. Ci spieghi il suo problema.
La mia mamma è quasi alla forum. E allora c'era il figlio che aveva accusato i genitori di girare nudi per casa, perché la cosa non solo usava lui, ma già un figlio che i suoi amici lo vedessero. In casa, in ambito privato, sempre reato?
Senta, se nell'ambito privato c'è della gente che gira, non è più privato, o sbaglio? È una questione di circostanze, di modo, dipende, perché se io giro nudo per casa mia e qualcuno dal balcone di fronte mi guarda, sai che spettacolo, ci si può anche mettere d'accordo sul prezzo, non è lui che invade la mia privacy. Certo che se io sapendo che vivo in primo piano e in corso Garibaldi di qualche città, spalanco le finestre, metto i riflettori e poi sto nudo su e giù, quello è atto osceno. Lo stesso comportamento è valutato a seconda del contesto. Allora, il problema del figlio è un problema che non riguarda gli atti osceni, ma riguarda il complesso rapporto educativo. E sta fuori dal reato. E per gli estranei possono ritenere di essere offesi da questo comportamento. Ma siccome il comportamento è su querela, oppure su un'azione del PM, qualcuno deve denunciarmi. Allora, se uno viene a casa mia e io lo accolgo nudo, primo, sarà bene che non venga più a casa mia se non gli piace, se gli piace ancora meno. In secondo luogo, che cosa va? Va dal giudice a denunciarmi perché a casa mia la colgo la gente nuda, capito? Lo può fare, ma non è un altro sceno in luogo pubblico, sicuramente no, è in luogo privato, sempre che sia mantenuto come luogo privato, perché certo che se io butto giù i muri e faccio tutte le finestre, specchi, specchietti, eccetera, non è più un luogo privato. Questo è il problema.
Il principio del pudore, il principio del buon costume, sono due principi differenti o sono anche...
No, è sinonimo.
Perché, ad esempio, vorrei fare un esempio. Nel caso, va bene, del lungo luogo pubblico, lo vogliamo una mancanza stessa del pudore, ma il principio del buon costume, che ne so, ad esempio, il fatto che vengano distrutte le aule di una scuola, comunque venga distrutto un... qualche elemento simbolico di una certa cultura, un museo, una statua o qualcos'altro. Cioè, appartengono sempre comunque a questa sfera qui o sono comunque legati
No. Il buon costume e pudore sessuale e morale sessuale sono considerati sinonimi. Comune senso del pudore del codice penale. E se lei, non lei, insomma, se qualcuno distrugge dei crocifissi oppure da fuoco la moschea, a parte i reati di danneggiamento, eccetera, lì c'è un'apposita norma sugli atti di discriminazione su base religiosa, che è una legge speciale, così tutti gli atti che sono manifestazione o istigazione all'odio razziale o religioso. La questione che ha messo in crisi da Binetti al Senato nell'ultima votazione, dove oltre alla questione religiosa, no, proprio sulla questione degli atti di discriminazione religiosa non voleva che fosse messa dentro per paura che questa fosse una norma limitativa della critica ai musulmani, per esempio. Quelli sono reati specifici, mentre il buon senso, il comune senso del pudore e il buon costume sono legati soltanto alla sfera sessuale. Allora qui si parla di pornografia, non a caso. E la Corte dice questa, il fatto che uno detenga materiale e venda materiale pornografico non costituisce reato di offesa al buon costume e al senso del pudore se non ne fa ostentazione. Allora, una cosa è il giornalaio che appende tutte le riviste in porno intorno, in modo che tutti quelli che passano le vedano. Potrebbero voltarsi dall'altra parte, a dire il vero. Però possono essere offese da queste immagini. Un'altra cosa è il giornalaio che le stesse riviste le venda su richiesta. Ne sono uno, arriva, mi dà fegato e reni nudi, lui dà la rivista fegato e reni nudi e non offende comune senso del pudore, mentre se la prende fuori lo fa, o se la rende visibile a chi va a comprare il giornale, perché ci possono essere i minori. Per cui tutto quello che fa scattare il reato non è l'oggetto, il comportamento, ma le circostanze di modo e di quando e di dove viene compiuto. Questa è una formula, vi dicevo, importantissima. Però. Il dove, il quando e il come. Soprattutto per i reati di cui volevo parlarvi, che poi ho finito con non parlarvi, che sono i reati cosiddetti di opinione.
rubricati generalmente come reati di opinione. Gli altri opinioni sono diversi, per esempio l'istigazione, già abbiamo parlato, no? L'istigazione a delinquere o l'apologia di reato. Se io comincio a fare l'apologia dell'evasione fiscale, come qualcuno ha fatto, quello è reato. È reato perché questi comportamenti sono comportamenti, sì, che partono dalla parola, dal discorso, ma a un certo punto possono diventare azione. Per cui se io un certo discorso lo tengo al convegno annuale dei costituzionalisti, che barba, e lo stesso discorso lo faccio il giorno dopo in piazza mentre la gente è in sommossa, può cambiare il dove, il quando e il come di un comportamento, facendolo spostare dalla libertà di espressione, o addirittura magari dalla libertà di scienze, all'istigazione delinquere. La stessa espressione. Su questo c'è moltissima giurisprudenza italiana, ma la giurisprudenza forse più interessante è quella statunitense. Perché? Perché, come vi dicevo tempo fa, la Corte Suprema, al contrario della Corte Costituzionale, non è un giudice di legittimità costituzionale. Non si occupa della legittimità delle leggi. La nostra Corte si trova un giudice che gli sottopone una legge, la norma del codice penale che punisce il materiale pornografico, chi espone il materiale pornografico, e deve valutare la legge in senso generale astratto. E che cosa risponde la Corte? La Corte dice: la legge di per sé non è illegittima, perché ci sono delle circostanze, per esempio, in cui uno sta compiendo l'istigazione, esiste la possibilità dell'istigazione a delinquere? Caspita se esiste, no? Soprattutto su soggetti psicolabili, io li posso condizionare, una volta esisteva addirittura il reato di plagio che è poi è stato dichiarato illegittimo dalla Corte, io li posso condizionare, li posso spingere, li posso aizzare. Questa attività è un'attività che si svolge con la parola, con l'espressione del pensiero, ma finisce con essere il motore dell'azione. Allora ci sono casi in cui questo avviene e va punito? Sicuramente sì, sicuramente sì. E di conseguenza la Corte Costituzionale dichiara generalmente queste norme, che sono norme fascistissime, non illegittime, ma poi aggiunge l'interpretativa di rigetto, nei sensi in cui motivazione, e motivazione risponde: attenzione però, tu giudice, tu sei tenuto a valutare le condizioni di tempo, luogo e modalità. Sei tu che devi vedere se il comportamento è oggettivamente un comportamento che è un inizio di azione e non soltanto una dichiarazione. Questo nella Corte Suprema americana è stato motivo di molta giurisprudenza, anche giurisprudenza che ha guidato un po' anche gli altri paesi, perché la Corte Suprema americana non è un giudice di legittimità, ma è un giudice di Cassazione. La Corte Costituzionale americana non arriva a un'eccezione su una legge, gli arriva un caso concreto. Mr. Joe Doe, che arriva arrestato perché ha dato fuoco al precetto militare, classica cosa della guerra in Vietnam. Quando c'era la guerra in Vietnam era di moda ribellarsi, e ribellarsi poteva significare che uno dava fuoco al suo precetto, dava fuoco alla bandiera americana. Ora, dare fuoco alla bandiera americana, ha detto la Corte, è espressione del pensiero, non è che di per sé sia reato. Jimi Hendrix ha fatto un bellissimo concerto che tutti conoscerete, suppongo, sulla bandiera americana, che poi finiva con i rumori del bombardamento. Allora, quella è contestazione politica. Però dare fuoco alla bandiera americana durante un seminario
o dallo strappare il pacchetto militare al bar mentre si beve una birra, è una cosa diversa che farlo in piazza con 100.000 persone con le fiaccole in mano e uno che urla saltiamo il palazzo. Perché allora, cambiando le condizioni di tempo, luogo, spazio, lo stesso comportamento smette di essere logos, espressione, speech, e diventa azione. E diventa di conseguenza penalmente rilevante. Smette di essere una pura espressione del pensiero, ma diventa un'istigazione all'azione. Capite? Questa è una questione estremamente difficile. Evidentemente difficile perché riguarda tutta una serie di questioni, di reati come l'apologia, l'istigazione. L'aggiotaggio è tipico da questo punto di vista, l'aggiotaggio o le notizie false tendizione, oppure la propaganda sovversiva, reati di propaganda. L'aggiotaggio sono manovre economiche che si fanno con notizie economiche. Io metto sul giornale una serie di notizie sul prossimo aumento di qualcosa perché nel frattempo me ne sono accaparrato perché sto favorendo una qualche impresa. Metto la notizia che so io che la Fiat sta perdendo capitale perché voglio comprarmi le azioni. Cioè ci sono delle operazioni economiche che passano per una fase di espressione del pensiero, così come la propaganda sovversiva. Propaganda sovversiva di per sé non è reato, detto la Corte, uno può essere sovversivo, voi potete aprire Associazione Sovversiva Italiana e nessuno vi dice niente. Sovvertire è un diritto. Siamo pieni di associazioni monarchiche che sono il massimo di sovversione, 139, 10 della Repubblica non può essere modificata, no? Per cui non c'è nulla di più sovversivo di un'associazione monarchica, eppure siamo pieni di associazioni monarchiche, ci sono ancora dei monarchici anche se stanno un po' morendo con una certa velocità, siamo pieni di associazioni di destra, fascisti, eccetera. Nulla da obiettare. Il problema è che, dice la Corte Costituzionale, la propaganda sovversiva o l'associazione sovversiva diventano penalmente rilevanti quando compiono atti di violenza, quando istigano la violenza. Per cui io sovversivo posso esserlo quanto voglio, posso manifestare le mie idee sovversive, ne ho parecchie, e quello che non posso fare è non solo compiere, ma istigare atti di violenza. O fare apologia di chi compie violenza. Se io vado fuori dicendo bene fanno le brigate rosse a sparare sui giusti lavoristi, ecco, sto facendo apologia di reato e forse anche istigazione a delinquere. Quello non è più una libertà di espressione concessa, perché è già qualcosa che trasmoda in un reato. Breve sosta, ci vediamo fra un po'.